i podcast di VatiVision. Il libro della settimana. Alla fine è sempre all'improvviso, di Don Marco Pozza.
Alla fine è sempre all'improvviso, il nuovo libro di Don Marco Pozza, che è qui con noi.
Ciao Gigi, grazie dell'invito.
In un paesino come tanti, ricco di persone di chiese, di persone di bordello, poi spiegheremo anche il perché, di uomini onesti e disonesti, arriva come un tornado un nuovo prete. Questo è, diciamo, il senso di questo romanzo. Cominciamo dal principio. Come mai un romanzo?
Perché un romanzo è una bella forma di giocare a nascondino con i lettori. Invece che metterci la faccia, usi il prestanome dei personaggi, indossi i loro vestiti, ti nascondi dentro le loro storie per cercare non tanto di raccontare al lettore la tua storia, ma per raccontare a te stesso la tua storia sentendotela raccontare da una voce diversa, e fa un effetto speciale, un po' come se uno invece che pensare mettesse per iscritto le cose, i pensieri, le emozioni, e vederle scritte fa un effetto dirompente dentro. Quindi c'era un po' questa voglia, un po' di giocare a nascondino con me stesso, di dare voce con sincerità ad una storia che magari non è la storia più bella del mondo, però è la mia storia, però cercando di attutirla, facendomi credere che è la storia che vivono altri personaggi. Quindi questo gioco di vedo, non vedo, questa seduzione letteraria che mi ha sempre appassionato fin da bambino, stavolta ho cercato di giocarmela con questo romanzo che ho scritto.
Abbiamo detto di questo prete che arriva in un paesino, il paesino è un paesino del Veneto?
Un paesino potrebbe essere del Veneto, un paesino qualsiasi, un paese di vallata dove magari la mentalità non è una cosa così aperta, dove il cristianesimo è quell'adorazione perpetua H24 delle regole, dove c'è un'immagine di chiesa che è lì così, e arriva questo prete e attraverso la sua storia, che è l'arma più bella che lui c'ha in mano, cerca di raccontare che un conto è dire che Dio è amore, è un conto sperimentare l'amore sulla tua pelle, e sono due cose diametralmente opposte, quello che poi farà ribaltare la vita di questa comunità.
E questo prete si chiama Don Julian.
Si chiama Don Julian, che non nasce Don Julian, nasce come Giulio. E nella vita attraversa un deserto spietato, che è il deserto del carcere. Lui un po' sulle orme di Fra Cristoforo di manzoniana memoria, sulle sue spalle pende la condanna di un omicidio. Lui è un omicida, rimarrà un omicida perché non si può dimenticare il proprio passato, però ad un certo punto, attraverso questo lavoro di ricostruzione, di un po' di smantellamento e di rimodellamento che avviene all'interno del carcere, si accolla questo nome, Julian, che è il nome del ragazzo che lui ha ucciso, e quando, una volta uscito dal carcere, finita la sua metamorfosi, deciderà di diventare prete, sarà un po' come portare avanti l'eredità di questo ragazzo che non c'è più, e lui se lo nasconderà dentro questa nuova scommessa che non avrebbe mai immaginato nella sua vita, che è quello di portare l'amore di Dio, la parola di Dio, attraverso questa storia catastrofica, ma anche benedetta, che è la sua storia.
In questo lungo percorso, che si snoda nelle pagine di questo libro, ci sono anche altri personaggi. Giacomo. Chi è Giacomo?
Giacomo, nella prima fase della sua vita, è Don Giacomo. È questo prete che lavora dentro il carcere. Un prete che incontra apparentemente per caso Giulio dentro la sua cella, e si incontrano in un incrocio molto ben definito. Una poesia di Ungaretti scarbocchiata lì sul davanzale della cella, del quale non c'è nemmeno il nome, no? C'è solo le parole, no? Mi illumina d'immenso. Questa poesia che mi ha sempre stregato da bambino, che tutti pensiamo di conoscere a memoria, ma c'è una ricchezza che è devastante come l'intera Divina Commedia dentro, no? Si incontrano, nasce questa peripezia, e attraverso l'incontro con la storia di Giulio, Don Giacomo riesce a fare verità dentro se stesso. Finirà la storia che Giulio, diventando Don Julian, raccoglierà l'eredità del sacerdozio di Giacomo, e Giacomo, dopo aver perdonato se stesso, no, diventerà il papà di due spettacolari bambini, e dentro questa comunità, questo ribaltamento di prospettive permette anche di raccontare l'umanità che c'è dentro ad un prete, no? È quella primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno del cuore, la solitudine, no? Il desiderio della paternità, tutto quel mondo che purtroppo e per fortuna conosco molto bene e che emerge soprattutto di notte, nel silenzio della notte, nella fatica, nella sofferenza. Ho voluto nasconderlo dentro la storia di Giacomo, ho voluto nasconderlo e ho voluto nascondermi anche dentro la storia di Giacomo.
C'è anche una donna che gioca un ruolo importante in questo libro.
È un personaggino.
Lavinia.
Lavinia è un nome che mi è sempre piaciuto tantissimo. Non lo so perché, ma sai, quei nomi che respiri da bambino ti rimangono lì, no? Un po' idealizzati anche. Lavinia è quella che...
È un nome
che...
nobile.
Nobile, ma è bellissima perché come Giacomo e come Giulia, anche lei c'ha una storia tribolata alle spalle. Pensa, incontra Giacomo dentro ad un confessionale, quando lei porta lì la sua storia disastrata, e dentro quel confessionale lì è come se queste due storie, la storia di Giacomo e la storia di Lavinia, no, si toccassero. C'è una ferita che li accomuna, nasce dentro lì questa storia di innamoramento stranissimo, perché un prete si innamora di una donna in un confessionale, cioè forse nel momento in cui la grazia dopo le è più all'attivo, c'è la misericordia di Dio, ed è questo viaggio tribolato che assieme fanno, perché come dice Lavinia non è facile lottare contro Dio, no? E accompagnerà Giacomo in questo percorso anche di verità dentro se stesso, e poi nascondendosi in quello che è un po' il suo motto, no? Quando dice, sai Giacomo, vedrai che alla fine Dio trova il finale migliore, poi no, saranno questi due bambini che nasceranno, questa famiglia meravigliosa dentro alla quale però ci sarà spazio anche per questo Don Giuliano, perché alla fine no, è stato incrociando queste storie che questi tre personaggi hanno trovato la loro serenità.
E poi c'è anche, oltre a questi due bambini, c'è anche una mamma.
Beh sì, sai, lavorare in carcere significa lavorare prima di tutto non con le persone detenute, lavorare con le vittime, e lì c'è questa mamma che si chiama Adele, che era la mamma del ragazzo che Giulio ha ucciso, e che stranamente però il lettore lo scoprirà strada facendo, c'ha molto a che fare anche con Giulio, con Giulio, perché a un certo punto gli ha aperto la porta di casa. E quindi questa mamma che è vittima e anche madre, in un certo senso è un po' il dettaglio che aiuta il romanzo un po' a cercare una risoluzione. Sarà quella donna che nella nuova parrocchia, no, ufficialmente tra virgolette, farà un po' la perpetua, nessuno saprà perché, e tutto questo mistero troverà la sua risposta il giorno in cui i bambini, no, di Vallorino, di questa parrocchia immaginaria, faranno la prima comunione. Quel giorno l'omelia della prima comunione, e Don Giuliano l'aspettava da una vita, sarà semplicemente condividere la sua storia. E quel giorno scopriranno che dietro a quell'uomo che c'è sempre il sorriso sul volto, che quando parla sembra che faccia accadere le cose, in realtà c'è una storia drammatica e spettacolare che è impossibile che li lasci indifferenti.
E questo romanzo è stato scritto da un prete, cioè da te?
Sì, è stato scritto da un prete.
O da un autore?
No, è stato scritto da un prete perché, ripeto, volevo dare voce alla mia storia. Anche il mio sacerdozio è una storia tribolata. Quando sento parlare di situazioni irregolari nella Chiesa, dico, beh, anche la mia è una situazione irregolare. Anche a me è capitato, no, di vivere quello che ha vissuto Giacomo, di conoscere l'esperienza del carcere. E quindi è diventata un po' anche una terapia della la letteratura per me. Questo romanzo nasce in un momento difficile anche della mia vita, in cui ho dovuto fare quello che ho sempre fatto con il Lego tecnico, ho dovuto smontare pezzo per pezzo il mio sacerdozio e rimontarlo. Non è stato semplice, ho dovuto guardare in faccia un po' tutto, le emozioni, gli sbagli, i capolavori che ho fatto, darci un nome e poi far trovare la giusta collocazione. E per fare questo ho incontrato questa signora che mi ha detto, guarda che si può curare il paziente non solo con le pastiglie, anche con le parole, con la letteratura. Mi sono infognato dentro a questo tunnel, e non avrei mai immaginato che una storia che per me era tanto pesante, che la mia storia diventasse anche la storia più bella del mondo, non perché è la più bella, ma perché è la mia storia. E quindi è diventata una sorta di liberazione questa scrittura.
Faticoso o liberatorio? Tutte e due le cose.
La libertà è una cosa difficile. La liberazione è semplice, basta avere un fine pena e si va fuori dal carcere. La libertà significa uscire dal carcere e tornare protagonisti della propria storia. Certamente non ne vado orgoglioso degli sbagli fatti, Però la vita mi ha presentato questo conto, mi ha detto: guarda che tu ti puoi preparare, puoi studiare le strategie, puoi accerchiarmi, sedurmi e puoi anche cercare di pilotarmi, però ricordi che alla fine è sempre all'improvviso. E quando Lavinia è capitata dentro la mia vita, ho detto: sì, è vero, sono un professore universitario fino ad oggi che mi è arrivato un compito a sorpresa, adesso che cosa si fa? E quindi c'erano due soluzioni possibili: quello di nascondere per l'ennesimo anno questa fatica, oppure quella di dire: guarda, se si sono liberati questi miei amici dentro alla galera con omicidi, sequestri, violenze alle spalle, forse vuol dire che questa è la carrozzeria giusta nella quale smontare anche me stesso e provare a rimontarmi.
Cosa pensi che possa dare a un lettore questo libro? A differenza degli altri libri che ha scritto, che erano comunque dei pensieri e non un romanzo. Anche qui ci sono dei pensieri.
Mi piacerebbe lasciare il sospetto che la bellezza è un dettaglio che è nascosto dappertutto. Tu pensi che questo romanzo, oltre che la mia storia, nasce da questa poesia di Ungaretti, Mi illumino d'immenso, che poi in realtà è molto più lunga, c'è una data, c'è un luogo lì, poi se lo raccontano bene queste due persone dentro la cella, però c'è quell'apostrofo lì, no? Non c'è scritto mi illumino, c'è scritto M apostrofo illumino, è come se ci fosse stata una ferita lì, no? Un taglio a metà. Sono partito da lì e ho detto: che cosa significa nella mia vita questo? Per cui mi piacerebbe condividere questa bella scoperta che non occorre avere sempre fatto solo esperienze belle per essere delle persone interessanti. Certe volte anche un'esperienza negativa, se tu hai la fortuna di incontrare delle persone che ti aiutano a rielaborarla, a ricostruirla, perché nessuno si salva da solo, e la sai capitalizzare, è un patrimonio non indifferente che ti trovi tra le mani.
Nelle cose che hai scritto in generale nella tua vita, mi sembra che tu sia stato sempre molto attento alle parole, cioè anche al significato profondo di una parola. Ogni tanto metti qualche lettera tra parentesi per far cambiare il senso a una parola. La vita è fatta esclusivamente di dettagli o anche di dettagli?
Non lo so, la mia vita è una somma di piccoli dettagli. Tante volte un dettaglio che c'è o non c'è cambia la differenza di una frase, cambia la differenza di una mia giornata. E questa passione per le parole non è tanta dettata da un fatto linguistico, è che proprio, cioè, questa è una cosa che mi ha inculcato papà fin da bambino, quando mi dice: tu ricordati Marco che un capolavoro lo riconosci dei dettagli. E quindi io ci perdo anche qualche sera magari a decidere se mettere suggestivo, sublime. Cioè, mi piace essere un pittore, non un imbianchino delle parole, perché le parole hanno il potere di distruggere, di far vivere, di risorgere, di condannare. Lo vediamo in carcere: basta una virgola e sono anni e anni di galera in più o in meno che tu fai. E quindi fare la manutenzione delle parole mi aiuta anche a fare la manutenzione della mia vita. Poi io sono stato fortunatissimo, perché da ragazzo al liceo classico ho incontrato un professore di lettere, ma già la mia maestra delle elementari, che mi hanno fatto come una trasfusione di sangue sulla passione per la lingua italiana, una lingua bellissima. Ricordo un episodio simpatico: quando ero alle superiori, per 5 anni, ogni sera, dal lunedì al venerdì, 5 giorni su 7, dalle 9 alle 10:30 di ogni sera, leggevo il dizionario dei sinonimi dei contrari della Garzanti, perché trovavo a scuola questo professore che, cioè, per usare un aggettivo, conosceva 10 sinonimi. Dicevo: ma anch'io, senti che bella sta, mi sembrava che avesse una tavolozza di colori, che non fosse scontato. E quindi questo esercizio qua poi mi ha aiutato a leggere anche e a cogliere le sfumature della mia vita. Tra il bianco e il nero c'è il rosso, il arancione, il giallo, il verde, il blu, l'indico, il violetto. Sapere usare queste e sapere anche dare il giusto peso a quello che ti succede nella vita.
E per chiudere, il Vangelo è fatto di parole.
È fatto di parole, e questo a me commuove sempre, perché la parola, che è l'entità più lieve, che quasi è impercettibile, tanto da essere anche abusata, da dire parole a caso, mi colpisce sempre che Dio decide di farsi parola. E la parola non è invadente, neanche la parola urlata è invadente, perché tu ti puoi mettere le cuffie, ti puoi mettere le dita alle orecchie per non sentire. Mi piace pensare che la proposta della salvezza o la proposta della felicità di una persona, passi attraverso questo quasi non nulla che è una parola, quasi la delicatezza di dire: guarda, io busso, se tu non apri non fa niente, al massimo mi siedo qui, ma non forzo, né? Sai, la libertà è qualcosa che in questi 12 anni mi ha spaventato tantissimo, perché basta pochissimo per perderla, ma soprattutto una volta che l'hai persa capisci che potenza devastante ci avevi tra le mani e non c'hai più.
Grazie, buon lavoro.
Grazie altrettanto e buona lettura a tutti i nostri lettori.
Venite a scoprire tutti i nostri podcast su vativision.com.